della casa. Ed ecco, siamo al versetto 24 e leggiamo, insegnate, la parabola della zizzania, capitolo 13, versetto 24 del Vangelo di Matteo. Leggiamo dal versetto 24 al versetto 35.
Sì.
Loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli può essere paragonato ad un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparve anche la zizzania. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Egli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: no, affinché cogliendo la zizzania non sradichiate insieme ad essa anche il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo ha preso e seminato nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore degli ortaggi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina finché la pasta sia tutta lievitata. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alla folla, e senza parabole non diceva loro nulla, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo.
Amen. Amen. Noi ci prepariamo all'ascolto di questa parola con l'inno 106 e ora segui. Sapete qual è la cosa che mi ha colpito leggendo questa volta queste 3 parabole? È l'incipit, è l'inizio, che fa da ritornello. Egli propose loro un'altra parabola dicendo, al versetto 24, al versetto 31, egli propose loro un'altra parabola dicendo. Perché mi ha colpito? Mi ha colpito per questa insistenza, questo instancabile narratore del mondo come Dio lo vuole, che non si stanca di continuare a narrarci con immagini. Cosa significa che Dio regna nella storia? Cosa significa che Dio regna nel tuo cuore? Cosa significa che Dio regna nella tua vita? Questa tenacia che Gesù ci mostra di un Dio che non si stanca di insegnare. che non si dà pace finché non capiamo, e ripete, ripete, ripete con immagini, metafore, quello che vuole essere un altro orizzonte, per portarci nei suoi pensieri, che non sono i nostri pensieri, nelle vie di Dio, che non sono le nostre vie. E di fatto queste parabole hanno a che vedere con il regno di Dio. Il regno di Dio non riguarda l'aldilà. Il regno dei cieli non riguarda qualcosa che è fuori dalla terra, ma riguarda la realtà di Dio. Riusciamo a cogliere come Dio regna nella storia, come Dio regna nelle nostre vite, come Dio governa questo mondo che sembra senza governo di Dio, questo mondo che sembra totalmente nelle mani del caos o del malvagio. Ed è questa la questione che Gesù pone. Vi racconto un'altra parabola per spiegarvi in che modo Dio tiene le redini del mondo. Il regno dei cieli è questo per Matteo, per tutti gli Evangeli. Non è tanto quella realtà altra dalla terra che attendiamo alla fine della vita, ma è riuscire a scorgere in questa realtà complessa, caotica, la presenza di Dio. Dove sei Dio? Dov'è quella vita buona che tu hai promesso per tutti noi? Perché il male impereggia? Perché non elimini il male? Sono tutte queste le domande che sorgono leggendo la nostra realtà, non è vero? Leggendo la situazione politica mondiale, non è vero? Leggendo le nostre stesse vite. Perché Dio non mette fine al male? Fino a quando, Signore, sopporterai che il malvagio schiaccia il giusto? È certo che noi abbiamo anche la nostra soluzione rispetto al male, non è vero? Signore, separa i buoni dai cattivi. Metti ordine, porta in salvo i tuoi e annienta i cattivi. E allora ecco, entriamo nella prima parabola, la parabola della zizzania, che vuole proprio dirci qualcosa sulla logica di Dio che non è la nostra logica. La logica di Dio che prenda sul serio il nostro desiderio di bene, ma prova a ridiscuterlo, dicendoci che le cose sono più complesse e che forse il male non sta soltanto in colui che ha seminato di notte nel buon campo la zizzania. Il male sta anche altrove, sta nel modo come noi affrontiamo questa situazione. Ed ecco la scena che ci viene presentata, non è vero? Un padrone di un campo che semina buon grano. L'abbiamo visto nella parabola precedente, la parabola del seminatore, e c'è spazio per tutti i terreni. Ma nella notte un avversario, così viene chiamato nella parabola, semina la zizzania. Nessuno si accorge di quella semina, se non nel momento in cui cresce il grano e cresce la zizzania. E sono i servi che se ne accorgono, che dicono: c'è la morte nel campo, c'è la zizzania nel campo. E sono anche i servi che hanno la loro soluzione al male, che è la nostra soluzione al male. Vuoi che andiamo a sradicare la zizzania perché il grano possa crescere e portare frutti? Ed ecco l'interdetto di Dio: no. L'interdetto del padrone: no, affinché cogliendo la zizzania non sradichiate insieme ad essa anche il grano. Come a dire, esiste un male che viene da luoghi oscuri. Questo seminatore che nella notte, quando nessuno lo vede, semina il cattivo seme. Ma non è l'unico male. A questo male si aggiunge un altro male che è quello di chi tenta di risolvere il male separando il male dal bene, come se fosse possibile. Ma allora che cosa ci stai dicendo, Signore, che non abbiamo la possibilità di discernere cosa è bene e cosa è male? No, la parabola non vuole dirci questo, ma ci vuole dire che a volte il bene e il male sono così intrecciati che eliminare il male significa rischiare di eliminare il bene. E che noi vorremmo luoghi protetti dove esiste solo il bene, le chiese. Quante volte la tentazione della Chiesa è stata quella di creare la comunità dei santi, dei perfetti. Tra noi non succedono certe cose. E invece ci viene detto, dobbiamo fare conti con l'ambiguità, perché noi siamo creature imperfette, nel cuore umano esiste il bene e il male. Che non significa rassegnarsi al fatto che il male prevalga, ma custodire, far crescere il bene, non metterlo a repentaglio. E a volte la cosa più rischiosa è proprio quella di chi crede di fare del bene separando il male. No, affinché cogliendo la zizzania non sradichiate insieme ad essa anche il grano. Esiste un male che è legato a qualcosa che è oltre noi, che non controlliamo. Nella notte, l'avversario che semina il cattivo grano. Ma esiste un male più sottile, che è la nostra ingenuità di pensare, di poter decidere di separare il bene dal male. A priori, senza vedere i frutti, senza constatare che cosa accade. Signore, vuoi che strappiamo la zizzania? No, perché strappando la zizzania rischiate di mettere a repentaglio il buon grano. Ma come si fa a distinguere la zizzania dal grano? Sono piante molto simili, ma l'una è un festante e l'altra è una pianta che porta nutrimento. Come si fa? Si può solo aspettare che crescano per distinguerle dai frutti. È questo che ci viene richiesto. Ci viene richiesto di non essere precipitosi e di custodire il buon grano. Che significa? Come guardiamo la realtà? Ci concentriamo su il male, o guardiamo il grano buono che cresce nel terreno dove è anche seminato una pianta infestante? Che tipo di sguardo di nuovo noi accendiamo sulla realtà? Il giudizio finale tra ciò che è bene e ciò che è male avverrà. Questa è una delle parabole più escatologico, ovvero che ci raccontano il senso della storia e ci rassicurano, perché ci dicono che Dio davvero regna e ha tutto sotto controllo e dobbiamo fidarci di Dio, fidarci del fatto che un giorno, quando il grano sarà maturo, Lui, i Suoi angeli, qui si usa un linguaggio che ci rimanda ai tempi utili, si prenderanno cura di separare il grano dalla zizzania. Ma questa responsabilità non è data a noi. E io oggi la capisco bene questa realtà, perché uno dei problemi che noi stiamo vivendo oggi è proprio questi schieramenti bipolari, no? Gli schieramenti. Tutto è schieramento. E il bene sta da una parte sola, e tu devi schierarti. E nel fare questo si crea odio, guerre, divisioni. Tu devi prendere posizione. E non ti è permessa la complessità della storia. Tu devi dire da che parte stai, non è vero? Anche quando la realtà è complessa e dobbiamo fare un passo indietro per comprendere. Ecco, questa è una parabola che ci invita a fare un passo indietro, a non diventare giudici del mondo, a lasciare a Dio la responsabilità di portare la storia al suo compimento e custodire il buon grano. E a noi, che siamo il suo campo, la responsabilità di fare in modo che quel grano possa crescere anche nell'ambiguità della storia, fidandosi che anche con la zizzania il grano può raggiungere la maturazione. Anzi, io non lo so, ma a me è capitato, quando sono arrivata nella mia casa di montagna, di aver fatto un'ingenuità, aver riempito vasi di terra, fioriere, di un terriccio che avevo tutto passato con un passino. Ho creato un terriccio così puro che le piante morivano, perché ho scoperto poi che le piante hanno bisogno di sassi, hanno bisogno di un terreno argilloso e di un terreno invece più fangoso. Avevo creato una situazione ideale, secondo il mio punto di vista, separando la terra buona, senza sassi, dal terreno sassoso. E facendo questo, ho creato una situazione dove le piante non crescevano. E mi sono detta, forse in questo c'è una sapienza che la parabola ci vuole consegnare. La Chiesa non è un club dove aderiscono soltanto le persone perfette. La Chiesa è la comunità dei chiamati e noi veniamo chiamati con le nostre fragilità, con i nostri lati buoni e con i nostri lati cattivi. E dobbiamo certo vigilare perché i lati cattivi non affondino la comunità, ma l'ingenuità di pensare di poterli separare è un'ingenuità. E il mondo forse funziona come come la Chiesa. L'idea di voler separare i buoni dai cattivi è un ordine infantile che non funziona nella complessità della vita. Oltre a renderci arroganti, perché noi diventiamo i giudici del mondo e non lasciamo a Dio la sua responsabilità. E allora fidiamoci, le parabole successive propone loro un'altra parabola di una fede che sa crescere in terreni anche difficili e diventare grande, proprio come la parabola del granello di senape che subito dopo ci viene consegnata. Basta un granello piccolissimo di fede, come una pianta di senape diventa grande e permette addirittura agli uccelli di dimorare, ci dice la parabola. O basta, la terza parabola è la parabola del lievito, è una parabola che mi piace particolarmente perché finalmente è una protagonista donna. È una donna che impasta il lievito, ma mi piace anche per un'altra ragione, perché nel mondo ebraico il lievito non è sempre positivo. Noi durante la pandemia abbiamo imparato a curare il lievito madre, per cui per noi è una cosa positiva il lievito, ma nella tradizione biblica e anche nella cultura ebraica il lievito non sempre è qualcosa di positivo. Si prepara la Pasqua eliminando tutto il lievito. E non solo al ricordo di quando si fuggì dall'Egitto velocemente, ma proprio perché il lievito ha una sua ambiguità e mi piace questa ambiguità. Il lievito è elemento buono o elemento cattivo? Come si fa a fare il pane senza lievitato senza lievito? Ma quante volte io ho fatto il pane con la pasta madre mettendo troppa pasta madre e facendolo inacidire? Ecco, mi piace questa terza parabola perché usa un'immagine che di per sé è ambigua, come il lievito, quel lievito nascosto che fa lievitare tutta la pasta. Qual è la fede della Chiesa? La fede nel fatto che il Signore regna. Io credo che sia qui racchiusa attraverso queste immagini, il buon seme che cresce nonostante la zizzania, il granello di senape e il lievito. C'è un monaco, Alberto Mello, monaco della comunità di Bose, e lui dice che è come se qui venissero messe in scena due fedi, la fede di Abramo e la fede di Sara. La fede di Abramo è quella fede imperfetta, questo lo aggiungo io, il monaco non lo direbbe, e nonostante quell'imperfezione è una fede in grado di crescere, di diventare la fede che ci ha condotto fino a qui. La fede di Abramo è anche una fede interessante perché è la fede che pone il problema che qui viene posto. Pensate alla preghiera per Sodoma, davvero tu distruggerai 50 giusti? Una città se ci sono 50 giusti, una città se ci sono 40 giusti, davvero tu, il giudice del mondo eserciterà la giustizia in modo iniquo, distruggendo una città ingiusta se ci sono pochi giusti? Non è quello che noi stiamo vivendo? Questa idea della giustizia dove per eliminare il male tu metti a rischio gente innocente. Per eliminare il male tu metti a rischio la vita dei bambini, dei civili. Tu metti a rischio la vita degli ostaggi, di persone prese in ostaggio. Vedete, qui, in questo momento storico, noi capiamo perfettamente come la fede di Abramo, che pone il problema della giustizia, sia una fede a cui siamo chiamati. Riappropriamoci con lo sguardo di Dio della complessità della storia. Riappropriamoci del fatto che non è possibile una giustizia dove si traccia una riga come dei bambini e si segnano i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. Che questa responsabilità è una responsabilità di Dio. A noi è chiesto di custodire il buon grano. Allora la fede di Abramo è qua. E dov'è la fede di Sara? Vedete, la parabola fa riferimento a una donna che prende e nasconde in 3 misure di farina il lievito finché la pasta è tutta lievitata. E qui c'è proprio una citazione. Vi ricordate Sara? Quando impasta 3 misure di farina, che è tantissima farina, per accogliere gli ospiti che sono venuti a informare Abramo del destino di Sodoma. Allora, è interessante questa citazione che Matteo fa, perché è come se attraverso queste 3 parabole che mettono in scena la Signoria di Dio viene rimandata quella storia di fede di un piccolo uomo che ha osato questionare un modello di giustizia che diventa ingiusto persino se a farlo è Dio. Davvero tu ucciderai il giusto con l'innocente? Noi siamo qui, in questo cammino di fede, dove rifiutiamo le semplificazioni, dove affidiamo a Dio la responsabilità finale di portare a compimento la storia e ci fidiamo di Dio che tiene le redini della storia, ma facciamo un passo indietro, perché sappiamo che la storia è ambigua, come è ambigua la comunità di fede, come è ambiguo il nostro cuore. E questa ambiguità però non ci schiaccia, ma ci rende responsabili a far sì che si trovino altre vie per far sì che la giustizia divina non diventi ingiustizia, che la giustizia umana non diventi ingiustizia. E tutte le volte che si rischia di mettere in pericolo il buon grano per sradicare la zizzania, si commette un crimine e Dio dice no.